Una buona serata, benvenute a tutti voi. Possiamo iniziare questo nostro incontro. Oggi voi sapete che celebriamo la memoria della Madonna Madre della Chiesa, che è stata istituita ancora da Paolo VI, ma poi Papa Francesco l'ha voluta proprio come memoria celebrata, no, nella Chiesa. E giustamente ci sta a ricordare che come un giorno la Madonna era con gli Apostoli nel Cenacolo in attesa dello Spirito Santo. Lei era già piena di Spirito Santo, quindi era lì quasi, no, come per attirare questo Spirito Santo su quella Chiesa che, dopo che lei aveva dato per opera dello Spirito Santo vita dell'incarnazione a Gesù, adesso sarà madre di nuovo, dando vita appunto a quel corpo di Cristo che siamo tutti noi in comunione con Lui, la Chiesa. E chiediamo allora alla Madonna che ci assista in questo incontro, ci aiuti a poter appunto approfondire, comprendere sempre meglio quello che la parola di Dio ci trasmette. Questa sera partiamo da alcuni aspetti del capitolo 11, 12 e 13. Il titolo era stato messo Il fico e il tempio perché sono due momenti significativi, poi vedremo. Il capitolo 11 in realtà comincia mostrandoci l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quello che noi ricordiamo la Domenica delle Palme. E è un episodio che forse rafforza ancora di più quella visione che gli apostoli, e come loro tutti gli israeliti avevano, è che Gesù, come discendente di Davide, doveva diventare il grande re. Aspettavano questo regno, anche se Gesù, l'abbiamo visto nell'altro incontro, per diverse volte, almeno tre volte, aveva apertamente parlato che il suo andare a Gerusalemme era per andare a soffrire e a morire, non per diventare il re nel senso terreno. E qui riporto soltanto un particolare: Gesù non entra a cavallo, no? Che era quello che usavano appunto i re, i potenti. Entra con un asinello. Noi lo chiamiamo anche somaro. Non so se avete mai pensato qual è il significato di questa parola, perché si chiama il somaro. Perché porta la soma, eh? Si carica di un peso. E già è un segno che Gesù dà. Lui non è entrato in cerca di onori, di gloria, di potere, perché è venuto per caricarsi di quello che è il peso del nostro peccato, per poterlo portare Lui e poterlo sconfiggere nel suo dono. Ecco, qui Marco ci dice appunto che in questa entrata, la mattina seguente, Gesù, uscendo da Betania, dove era poi tornato dopo questo ingresso, ebbe fame. E cosa succede? Avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa, ma giunto sotto non vi trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. E gli disse: nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti. I discepoli udirono. Intanto vanno a Gerusalemme e lì, entrato nel tempio, si mise a scacciare tutti quelli che vendevano, comperavano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute, le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro, dicendo: non sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Lo udirono i sommi sacerdoti, gli scribi, e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato per il suo insegnamento. Quando venne poi la sera, uscirono dalla città. Quindi Gesù passa sotto questo fico e lo maledice, perché non ha i fichi. Beh, non era la stagione, no? È fuori di testa. Ma perché Marco ci riporta questo episodio? Perché nel cammino della storia di Israele, più volte noi troviamo diversi simboli, ma due in modo particolare. La vigna e appunto il fico. La vigna è il popolo che il Signore appunto ha scelto, ha chiamato, no? Come portatore di una promessa. Il fico, anche se in un modo, se volete, un po' più indiretto, ha lo stesso significato, perché è il simbolo della legge che Dio ha dato a questo popolo. E i frutti del fico, lo vedremo meglio, sono i frutti di fedeltà, di coerenza, di risposta autentica alla chiamata del Signore. E allora a questo punto noi cominciamo a capire. Quel fico appunto rappresenta il popolo di Israele. Tra l'altro vi ricorderete quando c'è la chiamata di Natanaele, che aveva reagito, no, dicendo: ma può venire qualcosa di buono da Nazareth? Vieni e vedi. Quando arriva da Gesù, Gesù lo accoglie dicendo: no, ecco un vero israelita. E lui si meraviglia: come mi conosci? Ti ho visto quando eri sotto il fico. Ma non è il fico albero. Significa: ti ho visto, ti ho conosciuto in quello che è il tuo desiderio di conoscere, di approfondire, di vivere la legge di Dio, simbolizzata appunto dal fico. Allora noi capiamo meglio qual è il significato. E anche quella risposta che appunto Natanaele darà: tu sei veramente il figlio di Dio. No, dice, solo perché l'ha visto sotto un fico. No, perché l'ha conosciuto interiormente. Quindi quello che interessa appunto è la fedeltà di questo popolo. Il profeta Michea a un certo punto scrive, lamentandosi, no? Ahimè, sono diventato come uno spigolatore di estate, un racimolatore dopo la vendemmia. Non un grappolo da mangiare, non un fico per la mia voglia. Poi aggiunge: l'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più un giusto tra gli uomini. Il significato di questi frutti che non ha trovato. Quante volte i profeti hanno richiamato l'attenzione di questo popolo, ma con quanta facilità, dopo qualche momento in cui sembra tutto andare per il meglio, c'è quel tornare ad allontanarsi. Ecco, Marco ci aiuterà a capire meglio appunto anche il significato del fico con quello che succederà poi, perché giustamente Gesù che va nel Tempio, e lì nel Tempio si mette a scacciare fuori i venditori, i vari mercanti che c'erano dentro, provocando la rabbia, la reazione appunto dei sacerdoti del Tempio, degli scribi, farisei, dottori della legge. E appunto stava scritto, no, Gesù non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio, insegnava dicendo: non sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Lo udirono i sommi sacerdoti, gli scribi, e cercavano il modo di farlo morire. Ma avevano paura di lui, perché il popolo lo ammirava per il suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono nuovamente dalla città. E poi la constatazione il giorno dopo, la mattina seguente, passando, videro il fico che era seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: maestro, guarda, il fico che tu hai maledetto si è seccato. E Gesù sembra cambiare completamente il discorso, perché risponde dicendo: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, chi dicesse a questo monte, levati, gettati nel mare, senza dubitare nel cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, vi sarà accordato. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi i vostri peccati. Ecco, quindi vedete, Gesù, dopo quell'episodio del fico, aiuta con quello che succede, poi ci sarà un'altra parabola, la vediamo più avanti, che sarà ancora più chiara. Quell'albero senza frutto è appunto il popolo di Israele che non corrisponde a quello che Dio si aspetterebbe. Non porta quei frutti di fedeltà, di coerenza, di verità, di bontà che Dio vorrebbe poter trovare. E proprio per questo motivo, per la sterilità non tanto del fico pianta, ma di Gerusalemme, e Gesù pronuncerà quelle parole sul Tempio: come il fico è seccato dalle radici, non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta. E abbiamo appunto ascoltato quello che avviene dopo Gesù che entra nel Tempio e quello che fa. I profeti, vi dicevo, avevano già anche loro più volte richiamato questa mancanza di fedeltà, questa strumentalizzazione, diciamo così, della religione. Per esempio, se voi andate a prendere il profeta Isaia, subito all'inizio, nel primo capitolo, trovate il Signore che parla attraverso il profeta. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo, che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati, le assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni, le vostre feste. Per me sono un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando voi stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, non le ascolterei. Poi spiega però perché. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate da me e dai miei occhi il male delle vostre azioni. Quando il popolo di Israele era ritornato dopo quel lungo esilio di circa 70 anni a Babilonia, il profeta Neemia, anche lui era intervenuto su delle, diciamo così, degli usi del Tempio che non erano quelli giusti. Infatti racconta: sono venuto a Gerusalemme, mi sono accorto del male che Eliasib aveva fatto in favore di Tobia, preparando per lui una stanza nei cortili del Tempio di Dio. La cosa mi dispiacque e feci gettare fuori dalla stanza tutti gli oggetti della casa di Tobia. Poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi feci ritornare gli utensili del Tempio di Dio, con le offerte e l'incenso. E così Gesù butta fuori quello che non dovrebbe essere lì presente, e con quel richiamo appunto, no, questa è una casa di preghiera per tutte le genti, non un luogo di commercio. E un altro profeta, Zaccaria, parla di un giorno in cui ci sarà la restaurazione vera, e c'è un'espressione curiosa, perché dice: in quel giorno non vi sarà neppure un cananeo nella casa del Signore degli eserciti. Questo termine cananeo lo possiamo tradurre con mercante, ha un po' quel significato. Quindi questa purificazione esteriore suppone in realtà una purificazione interiore che deve cominciare ovviamente dai primi responsabili, i sacerdoti, gli scribi, dottori della legge, gli anziani, via dicendo. E un altro profeta appunto parla di questo dicendo: Subito entrerà nel suo tempio il Signore, sederà per fondere e per purificare. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore una oblazione secondo giustizia. Vi ho riportato un po', no? Ne potremmo fare tanti altri di richiami. Ci fanno capire appunto quello che poi Gesù in fondo sta portando a compimento, con una differenza che mentre i profeti parlavano di una restaurazione, di una purificazione di quello che era il tempio materiale di Gerusalemme, Gesù, lo vedremo, parlerà di una trasformazione molto più radicale, perché il vero tempio, ci dirà lui, non sarà più tanto il tempio di pietre, perché Dio cerca e quelli che lo seguono in spirito e verità. E il vero tempio sarà appunto la sua natura, innanzitutto la sua umanità, e in comunione con lui tutti noi in quanto lo seguiamo. Quindi questa citazione che viene dal profeta poi Isaia, no? Appunto l'abbiamo ascoltata, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Lì nel Tempio di Gerusalemme era molto complesso come costruzione, perché c'era un grande cortile protetto ovviamente da muro, e era chiamato il cortile dei gentili, era il luogo dove andavano a pregare quelli che non erano ebrei, erano simpatizzanti e magari volevano entrare a far parte di questa religiosità, e non potevano entrare dove entravano gli ebrei, addirittura rischiavano la morte se andavano dentro. E poi c'era un altro piano, diciamo più interno, che era per le donne, terzo per gli uomini, poi la parte ancora più interna per i sacerdoti, e alla fine quello che veniva chiamato il Santo dei Santi, che era il tempio più interno, dove una volta all'anno appunto c'era la celebrazione del sacrificio della Pasqua. Ecco, Gesù appunto accusa, voi ne avete fatto una spelonca di ladri, non tanto perché erano lì a rubare, ma perché loro ritenevano di poter giustificare davanti al Signore i loro peccati, le loro mancanze, la loro infedeltà, offrendo quei sacrifici. E Gesù vuol far capire che non è il sacrificio che salva, il sacrificio di animali, le offerte e le preghiere, se non corrispondono a qualcosa che veramente parte da qualcosa di molto più interiore. E anche qui possiamo riportare un brano abbastanza evidente del profeta Geremia, il quale scrive: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, rendete buone la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole menzognere ripetendo: questo è il Tempio del Signore, Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Se davvero renderete buone la vostra condotta, le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l'orfano, la vedova, se non spargerete sangue innocente in questo luogo e non seguirete per vostra disgrazia divinità straniere, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per sempre. Ma voi confidate in parole false che non giovano. Abbastanza chiaro come concetto. E quindi Gesù, giustamente, vuole portare avanti nel modo più coerente possibile questo modo di mettersi davanti a Dio e tra di noi. Però davanti a questo agire di Gesù, ecco la reazione. Lo udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo per farlo morire. Era già successo all'inizio, quando Gesù era entrato nella sinagoga di Cafarnao, siamo quasi all'inizio del Vangelo di Marco, perché è capitolo 3, dove da una parte ci sono le folle stupite, ammirate per gli insegnamenti, no, di Gesù dati con autorità. Dall'altra parte ci sono già questi avversari che non accettano l'operato è quello che Gesù sta insegnando, e già pensano come farlo morire. Ma ci avevano paura di lui. Paura perché? Perché quello che Gesù sta insegnando cambia radicalmente la loro posizione, che è una posizione di comodo, di potere, di ricerca di privilegi. Gesù lo dice poi chiaramente, si servono di quello che la gente va lì, no? Cercando appunto di esprimere la propria religiosità per i propri interessi. È una tentazione gravissima, e diciamo così, una tentazione che è sempre ricorrente, perché vi dicevo già nell'altro incontro, no? Mentre il potere temporale esercita una forza molte volte con violenza, obbligando estremamente, e quindi è qualcosa che si percepisce, la religione agisce interiormente, crea una mentalità e di cui molte volte non ci si rende conto. Quindi è una forma di potere più forte, più profonda. E proprio per questo motivo Gesù richiama l'attenzione, dopo di lui lo faranno anche gli apostoli. San Pietro, per esempio, nella prima lettera scrive: esorto gli anziani, in questo caso sarebbero i vescovi, i sacerdoti, che sono tra di voi, pascete il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri e secondo Dio, non per un vile interesse ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone che vi sono affidate ma facendovi voi modelli del gregge. E questo primo passo poi termina appunto dopo che Gesù ha fatto quello che abbiamo visto nel Tempio. Marco scrive: quando venne la sera, uscirono dalla città. Anche qui non è solo un'indicazione temporale. Venne la sera, Gesù è uscito, come dire, la luce, la verità, non è lì, non è accettata. E quindi viene il buio, vengono le tenebre. Dove non c'è Gesù, ci sono le tenebre. Il Tempio era il centro del culto, ma anche il centro di un potere politico ed economico. E quindi questa purificazione del Tempio è una purificazione dell'immagine che noi abbiamo di Dio, che troppo spesso viene, diciamo così, rovinata, inquinata, distorta, quando si cerca potere, ricchezza, e si opera con egoismo, con superbia. Quindi c'è un commercio materiale, lì nel Tempio c'è un commercio spirituale, ed è un male gravissimo, perché dall'idea di un Dio, quasi come che noi ce lo possiamo comperare offrendo determinate cose. E l'importante non è una conversione interiore, l'importante è che io faccia determinate opere, fatte quelle, sono a posto davanti a Dio. E attenzione, perché questa cosa può essere anche nostra, Quando noi corriamo dal Signore nei momenti in cui abbiamo bisogno e lo dimentichiamo negli altri. Quando noi pensiamo che ho fatto l'offerta, no? Sono andato alla messa, quindi Dio mi deve dare quella cosa che io desidero. Non è un commercio. Siamo noi che dobbiamo ascoltare Lui, capire quali sono i passi che veramente ci salvano. E non sempre è facile questo discorso. Quindi Dio non è uno che si offre a questo intercambio quasi commerciale. Dio è un Dio che si offre dandoci un perdono senza limiti, offrendoci un amore gratuito. E infatti Gesù viene a noi, come vi dicevamo all'inizio, Lui facendosi carico di quello che dovremmo scontare noi, del nostro peccato. Lui si offre per noi su una croce e poi ci chiede di seguirlo. Dopodiché c'è un'espressione dove, appunto, passando la mattina dopo vedono il fico seccato, no? E Marco scrive: videro il fico seccato fin dalle radici, Pietro ricordatosi, no? Richiama: maestro, guarda. Questo ricordatosi è importante perché è giustamente un richiamo anche per noi. Quante volte il popolo di Israele, soprattutto con i profeti, ma anche prima nel Deuteronomio, nel Levitico, c'è quel richiamo. Ricordatevi quello che Dio ha fatto per voi, le grandi opere nell'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, la protezione del deserto. Ricordatevi, perché questo vi aiuterà a capire quell'amore gratuito, questo Dio che viene a voi non per fare il padrone, ma per indicarvi la strada del bene, però ovviamente si aspetta una risposta. È il Dio che lì nel deserto, con Mosè, aveva detto chiaramente: io oggi metto davanti a voi due strade possibili. Una è quella che vi indico io, che vi porta appunto al bene, alla salvezza, e l'altra è la strada di quello che vi fa comodo, che però vi illude, ma poi vi porta alla perdizione. Sta a voi scegliere. Cioè, Dio non ci obbliga, ci ha dato la libertà, perché Lui si aspetta non una risposta di paura o di obbligo, ma una risposta di gratitudine. Io riconosco che Lui per primo mi ama, la mia risposta è una risposta d'amore. E la risposta d'amore però dove la do? Quello che noi costruiamo tra di noi. Tra l'altro, vedete, è il significato della parola perdono. Quando Gesù ci dice di perdonare, perché Dio perdona a noi, ci avrete già pensato tante volte. Se voi dividete questa parola, cosa vuol dire? Io non lo faccio perché l'altro se lo merita, lo faccio per dono. Le parole di Gesù: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E San Pietro: vincete il male con il bene, non con dell'altro male. E allora, in questo senso, ecco, il modello per noi è questo Padre nostro nei cieli che perdona a noi i nostri peccati. E nel momento in cui noi eravamo lontani, dimentichi, come ci dice l'Apostolo San Paolo, invece di castigare ha mandato suo Figlio, che è venuto non a giudicare, a condannare, ma a perdonare, a salvare, a farsi dono Lui per noi. E la nostra risposta è appunto aderire a Gesù, ovviamente chiedendo il dono dello Spirito Santo, appunto, per capire, per avere forza, per comportarci come si è comportato Lui. Ecco la vera risposta che Dio aspetta da noi. Tornano a Gerusalemme, ci dice ancora Marco, mentre Gesù si aggirava per il Tempio, ecco che si avvicinano i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, e gli dicono: con quale autorità tu fai queste cose? Chi ti ha dato l'autorità di farlo? E Gesù disse loro: vi farò anch'io una domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale potere lo faccio. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi discutevano, dicendo: se rispondiamo dal cielo, ci dirà perché non gli avete creduto. Diciamo allora dagli uomini? Ma avevano paura della folla, perché la folla considerava Giovanni un profeta. Quindi anche qui, se è un profeta, dovevate ascoltarlo. E quindi dicono: non lo sappiamo. E Gesù risponde: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. E qui vedete, si parla appunto di sommi sacerdoti, scribi e anziani. Formavano quello che noi chiamiamo appunto il Sinedrio, no? Era la massima autorità giudaica, ebrea, Sinedrio completo. Era formato da una settantina di persone, i sommi sacerdoti, quelli in carica e quelli che l'avevano preceduto, gli scribi, che potremmo dire erano i teologi di allora, quelli che davano l'interpretazione della parola di Dio e quindi giustificavano l'agire del sommo sacerdote. Gli anziani, che non sono i vecchi, sono quelli che hanno in mano il potere economico e quindi quelli che a loro volta poi sostenevano quello che era un po' il vivere del Tempio e di tutto quello che girava attorno. Ebbene, queste tre realtà, questo Sinedrio, si mette contro Gesù apertamente. Con quale autorità tu hai fatto questo? Perché loro si consideravano l'unica autorità che tra l'altro rappresentava Dio davanti al popolo. E Gesù chi è per fare quello che sta facendo? Con quale autorità? Possiamo dire che qui è iniziato il processo contro Gesù, quello che poi più tardi lo porterà alla croce. Gesù risponde, come avete sentito, mi faccio anch'io una domanda. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Se rispondete, io rispondo a voi. E qui Gesù sta ponendo qualcosa che in un certo senso possiamo dire capovolge il processo. Da accusato diventa accusatore. Gesù lo sa molto bene, però lui non è che sta solo difendendosi, perché in realtà Gesù vuole portarli a ragionare e a rendersi conto del loro errore. Perché Gesù sta dicendo, in altre occasioni l'aveva detto, voi aspettate il ritorno di Elia il profeta, no? Questa era l'aspettativa generale. E io vi dico, Elia è già venuto tra voi. L'avete trattato come avete voluto, l'avete messo a morte. Non che Elia si sia rincarnato, no? Ma la figura di Elia arriva al suo compimento nella figura del Battista. Se voi siete coerenti con quello che il Signore chiede, Elia è venuto a dire che cosa? C'è in mezzo a voi uno che è più grande di me, che viene dopo di me. E addirittura è arrivato a dire, ecco l'agnello di Dio, che porta peccati del mondo. Quindi Gesù sta dicendo, volete sapere la mia autorità? Ascoltate il profeta. E lui mi ha annunciato. E però, giustamente, accettare Giovanni significa accettare che l'autorità di Gesù in quanto Messia gli viene non dagli uomini, ma da Dio. Tra l'altro, voi vedete, sarà poi quella la vera accusa che porterà alla morte. Si è fatto figlio di Dio, si è fatto Dio. Bene, quindi vedete come la risposta di Gesù va molto al di là e, come vi dicevo, è una risposta che non vuole essere semplicemente una condanna, ma un richiamo forte, come dire, se voi siete sinceri, se voi veramente cercate Dio, allora eccola la risposta. Ma ovviamente, visto che loro cercano altro, questo qui non può accettarlo. A questo punto Gesù racconta una parabola. Un uomo piantò una vigna, vi pose una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo per ritirare i frutti della vigna, ma essi, afferratolo, lo bastonarono, lo rimandarono a mani vuote. Ne inviò un uomo un altro, lo picchiarono sulla testa, lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora, lo uccisero, e molti altri li trattarono così. Aveva ancora il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo avranno rispetto almeno per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero tra loro, questo è l'erede, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli, darà la vigna ad altri. Non avete letto la scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. E allora, ancora una volta, cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito che aveva detto quella parabola contro di loro. E anche gli altri evangelisti proprio riportano questo fatto, che loro capirono chiaramente che Gesù stava parlando di loro. Sono loro quei vignaioli che uccidono i servi, i profeti, e alla fine il figlio mandato dal padre. Questa immagine della vigna era un'immagine molto conosciuta dagli ebrei. Vi riporto un piccolo brano, sempre dal profeta Isaia, che ci fa capire meglio. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. L'aveva dissodata, sgombrata dai sassi, gli aveva piantato viti pregiate. In mezzo aveva costruito una torre, scavato un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Qualcosa di simile lo potete trovare anche nel racconto fatto da un altro profeta, dove non parla tanto di vigna ma di pastori, Ezechiele, dove dice appunto che i pastori, invece di cercare il bene del gregge, sfruttano le pecore, mangiano le più grasse e via dicendo. Sono altre immagini per la stessa cosa. E allora ecco che la pietra scartata che i costruttori appunto hanno scartato è diventata la testata d'angolo. È come dire, anche se l'azione degli uomini arriva fino al punto di uccidere l'inviato di Dio, Dio però è più potente, è più forte. E lui è capace di trasformare questa pietra scartata, questo Gesù messo a morte, è proprio nel punto di partenza per operare la salvezza. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Quindi vedete, Gesù parla da una parte di questo rifiuto ostinato, di questo chiudersi soprattutto dei principali responsabili, però dall'altra parte parla della misericordia di Dio, quindi, come vi dicevo, non il Dio che vuole essere il padrone, un Dio che viene con amore. San Paolo dirà che dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la misericordia di Dio. Dio vince con l'amore quella che è la nostra cattiveria, ovviamente quando c'è una risposta. Ed egli appunto è Dio per questo motivo, perché sa colmare il nostro abisso di miseria con la sua misericordia. E anche qui interessante la parola, no? Perché la parola misericordia vorrebbe dire il cuore che si intenerisce davanti alla miseria. Questo è il nostro Dio. Poi adesso abbiamo una serie di episodi dove da una parte c'è in tanti modi il tentativo di mettere Gesù in castagno e dall'altra alcuni esempi che invece possono aiutarci a poterci avvicinare a Lui nel modo più giusto. Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Venuti gli dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei veritiero, non ti curi di nessuno, non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare oppure no?» Ma Gesù, conoscendo la loro ipocrisia, disse: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro che io lo veda». Essi glielo portarono. Disse loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui. Anche qui, vedete, non è che Gesù dà una risposta semplicemente per sfuggire. La domanda era veramente pericolosa, perché se Gesù avesse risposto: «Certo, dovete darla», e loro avrebbero detto: «Vedete, lui è uno a favore degli invasori», e se diceva che no, allora è un ribelle, potevano essere condannato dai romani. Ma Gesù invece: «Fatemi vedere questa, di chi è l'immagine». Perché Gesù dà quella risposta? Perché attraverso questo discorso dell'immagine Gesù sta richiamando qualcosa di estremamente importante. Lui ci sta dicendo: l'essere umano è stato voluto a immagine di Dio. Quindi la prima risposta che noi dobbiamo, e in base a quello noi possiamo giudicare se il potere è un potere che sta facendo quello che è giusto oppure no. Quindi è chiaro che nel cammino dell'umanità noi abbiamo bisogno di un comando, un governo ci vuole, però questo governo deve rispondere a Dio. E infatti vi ricordate che nell'ultima cena cosa diceva Gesù? Voi non dovete essere come i grandi di questo mondo che dominano, si servono delle nazioni per i loro interessi, le sfruttano. No, chi vuole essere grande tra voi si faccia piccolo e servitore. Quindi Gesù sta dicendo: chi ha il potere non deve usare questo potere per i propri comodi. E usarlo per permettere al popolo, fin dove è possibile nei nostri limiti umani, di poter camminare con giustizia, con condivisione dei beni, facendo il possibile che tutti abbiano almeno il minimo necessario per una vita degna. Quindi in questo dobbiamo accoglierli come un'autorità che Dio permette. Però, appunto, prima c'è Dio. E ci dobbiamo confrontare con quello. E Gesù, appunto, dice, vedete, nella moneta che cosa viene rappresentato? Chi ci comanda? Lì c'era una scritta, no? Il Tiberio Augusto, divino, eccetera. È l'immagine di Gesù. Dove c'è scritto questo, dov'è che la troviamo? Sulla croce. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Ma giustamente Gesù davanti a Pilato l'aveva detto, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Sono venuto per portare quella che è la vera realtà alla quale dobbiamo tendere e che non possiamo perdere, perché altrimenti la nostra vita, anche se qui siamo padroni del mondo, è destinata praticamente al nulla, quello che noi chiamiamo l'inferno. A questo punto arrivano i sadducei che non credono nella risurrezione. Lo interrogano anche loro facendo una specie di trabocchetto, no? Famoso discorso dei sette fratelli. La donna è sposata con uno, muore senza lasciar figli, si sposa il secondo, muore senza lasciar figli, si sposa il terzo, poi il quarto, poi il quinto, poi il sesto. Alla fine muore anche la donna, alla fine. E loro dicono, beh, se esiste risurrezione, allora di chi sarà moglie questa donna? Li ha avuti tutti come mariti. E Gesù giustamente risponde loro dicendo, non avete capito niente. In questo mondo c'è la morte, quindi ci si sposa per poter continuare la vita. Ma in vista di quella che è la vita più grande, dove non ci sarà più né marito né moglie, perché lì non c'è più la morte, non c'è più il bisogno di generare figli. E appunto dice, voi non avete letto, quando Dio appare a Mosè, come si presenta? Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ma non per dire che nel passato è stato Dio, no. E adesso sono vivi in Dio. Il nostro Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Ma qui Gesù ci sta dicendo un'altra cosa molto importante. Dio non ci ha creati solo per questa realtà. Questo è il tempo in cui ci chiama a dare una risposta al suo dono d'amore. È il tempo in qualche modo in cui veniamo messi alla prova. Ma il vero dono per il quale Dio ci ha creati è la vita eterna. E Gesù appunto è venuto a poterci riportare la possibilità di riprendere questo dono che abbiamo perso col peccato. Poi arriva uno, questo non sembra con cattive intenzioni. Uno scriva che gli domanda qual è il primo e più grande dei comandamenti. E Gesù appunto gli ricorda quello che era poi la preghiera degli ebrei. Facevano tutte le mattine, i buoni ebrei lo fanno ancora oggi. No? Ricordati Israele che il Dio è il tuo Dio, Lui è l'unico, non ce ne sono altri. Lo devi amare al di sopra di tutte le cose, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze. E a questo punto lo scriba dice, hai detto bene maestro. E aggiunge una cosa interessante, amarlo con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza e amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù gli dice, hai detto bene, non sei lontano dal regno di Dio. E beh, perché? Dice, non sei lontano, perché manca quell'ultimo passo, riconoscere Gesù come l'inviato di Dio, attraverso il quale noi possiamo ricevere il perdono dei nostri peccati in comunione con Lui, fin d'ora una prima partecipazione, anche se ancora provvisoria, a quella che sarà la pienezza della vita di Dio. E qui Gesù aveva fatto una unione, diciamo così, due cose che c'erano già nell'Antico Testamento. Infatti nel Deuteronomio c'è scritto, ascolta Israele, il Signore nostro Dio, l'unico Signore, tu lo amerai, con, no, il tuo Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, eccetera. In un altro testo, il Levitico, c'era, non ti vendicherai, non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, amerai il tuo prossimo come te stesso, perché io sono il Signore. Ecco, ma qui che cos'è che viene messo al primo posto? L'amore di Dio per noi. San Giovanni ce lo dice molto chiaro, Non siamo stati noi ad amare Dio, è Lui che ci ha amati per primo e ci ha dato il dono del suo Figlio. La risposta che Dio si attende da noi è una risposta di gratitudine. Se tu mi hai amato, mi hai donato la vita con tutto quello che ne fa parte e mi chiami al poter essere un giorno partecipe del tuo dono, ecco che la mia risposta è una risposta d'amore a quell'amore che mi hai dato. Però giustamente qui la risposta d'amore noi non la diamo a Dio perché Lui non ha bisogno, la diamo al prossimo, alle relazioni che costruiamo tra di noi. Poi Gesù torna lì nel Tempio e mentre insegnava torna a sfidare, no? Sacerdoti, scribi, anziani, eccetera, e appunto dice: come mai dicono gli scribi che il Messia è figlio di Davide, quando Davide stesso ha detto, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Quindi Davide chiama Signore, come può essere solo suo figlio? Allora chi è Gesù? Certo, Gesù è il Messia. Gli ebrei lo dicevano che il Messia è il figlio di Davide, però si fermavano lì, pensando appunto alla discendenza materiale e a un regno terreno. E Gesù invece sta provocando e dicendo, no, se Davide lo chiama Signore, disse il Signore, cioè Dio stesso, al mio Signore, che è il Re Messia, siede alla mia destra, a destra di Dio. Quindi Gesù dice, il Messia è il Signore. È questo Dio appunto che è venuto tra di noi, che si è fatto uomo, per poterci portare a riprendere quel dono che appunto avevamo perso col peccato, di poter essere anche noi un giorno, sia pure per adozione, veramente però figli di Dio. E poi mentre insegnava, continua Gesù facendo un'accusa a questo punto molto chiara. Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. E poi seduto lì davanti al tesoro c'è l'episodio, no, di quella povera vedova che butta tutto quello che ha. E Gesù dice, vedete, mentre tutti danno qualcosa del superfluo, questa donna ha dato la sua vita. Perché Gesù la mette in risalto? Perché è come se ci dicesse, è un po' un modello di quello che dovrebbe essere la nostra risposta. Quella vedova si è messa completamente nelle mani di Dio, ha dato tutto. Ed è quello che noi dobbiamo fare, la nostra vita, metterla nelle mani di Dio, facendo tutto quello che possiamo, certamente necessario in questa vita, ma mai dimenticando che questa è la nostra vera vocazione. E a questo punto c'è l'ultima parte, che è l'inizio poi del capitolo 13, dice, mentre uscivano dal Tempio, un discepolo gli dice, maestro, guarda che pietre, che costruzioni. Gesù gli risponde, vedi queste costruzioni, non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta. A quel punto gli domandano, ma quando questo succederà? E Gesù non dà una risposta, anche se parla di quella che sembrerebbe la fine del mondo, no? I terremoti, le guerre, certo, sconvolgimenti vari. Ma in realtà Gesù che cosa dice? Quello che ci interessa non è cercare di capire quando e come verrà la fine del mondo, o anche soltanto il giorno della nostra morte, è poter vivere in modo di essere in ogni momento pronti. Vigilate e vegliate, come se l'oggi fosse il momento dell'incontro, perché a questo punto non dobbiamo più guardare alla morte o alla fine del mondo come qualcosa di tragico e di distruttivo e basta. No, perché quello che sembrerebbe la fine in realtà è l'inizio di quello che è il vero fine, cioè il vero motivo appunto per cui Dio ci ha creati. E se noi appunto siamo in comunione col Signore, se noi viviamo tra di noi l'amore e il perdono, ecco che allora siamo tranquilli, la morte non ci fa più paura. E termino, siamo ormai quasi all'ora della messa, con un brano dell'Apostolo San Paolo che appunto ci dice che in Gesù che è venuto, si è fatto dono, è morto e risorto per noi, noi abbiamo una speranza che non ci delude. Giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce la pazienza una virtù provata, la virtù provata la speranza, e la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Allora vedete, tutto quello che Gesù ha fatto, appunto, Lui non l'ha fatto per condannare, l'ha fatto per cercare di far capire anche quelli che sono stati i Suoi principali avversari, che invece ha fatto di tutto per toglierlo di mezzo. Lui è venuto per togliere il peccato del mondo, loro hanno cercato di togliere l'agnello dal mondo, senza rendersi conto che appunto in quella morte è iniziato il processo in cui la pietra scartata è diventata il fondamento per il vero regno di Dio, per il vero Israele, e termina appunto con questa parola, no? Che la parola Israele non indica soltanto l'Israele storico, noi siamo il nuovo Israele, perché questa parola tradotta, Ish Haram El, vorrebbe dire i membri del popolo di Dio, nell'Antico Testamento portatori di una promessa, adesso vivendo la realtà che ci ha dato Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.